viaggio si è sviluppato con uno scopo, e cioè di...
In questo momento siamo all'interno di un problema. Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
This station is now the ultimate power in the universe.
La scelta. Il problema è la scelta.
Li dovete combattere per trovare la vostra voce. Osate cambiare, cercate nuove strade.
Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo.
Ci sono solo due possibili spiegazioni. O nessuno me l'ha mai detto. O nessuno lo sa.
Ladies and gentlemen, here it is.
Le porte della percezione.
Buonasera a tutti, qui è il vostro Ricky Rossini che vi parla, in diretta dalle porte della percezione, trasmissione di Radiogramma, una radio pirata, una radio libera. Libera come l'argomento di stasera. Parleremo di un argomento hot. Non perché parleremo di cose osè, ma perché è come se si facesse un po' fatica a parlare di quello di cui parleremo stasera. Perché è come se nella società ci fosse un pilastro inviolabile, quello della monogamia e quello della famiglia mononucleare a cui è collegato. Quindi non sarà facile per me, anzi, confido un pochino di emozione da parte mia, anche perché è un argomento che mi tocca da vicino, sia per esperienze dirette, sia perché è stato oggetto di studi nel corso di questi anni. Ci aiuteremo con la musica, visto che, anche se poche, ci sono un po' di canzoni che parlano di questo argomento. Nulla a confronto di 300 anni di letteratura sulla monogamia, eccetera, eccetera, eccetera. Però qualcosina inizia pian pianino a venire fuori e qualcosina ci portiamo dietro anche dagli anni 70. Vi do il mio benvenuto, vi ringrazio di cuore per chi ci sta seguendo, per chi ha promosso i post della trasmissione. C'è stato un bel riscontro e ho capito che è un argomento, insomma, di cui parleremo e di cui si parlerà anche tanto. Da parte mia, oltre ai ringraziamenti, vi do un caloroso abbraccio per questa puntata che spero vi possa lasciare trasmettere qualcosa di profondo, come nelle corde di questa trasmissione. Cominciamo con un brano che si chiama Multi Love, Hank No Mortal Orchestra, alle porte della percezione.
Don't want to be
Bentornati, bentornati in trasmissione. Questa era Multi Love degli Unknown Mortal Orchestra. Per puro caso il tappetino di prima utilizzato si chiamava Utopia. Sarà un caso o nulla è un caso? Chissà, gli argomenti sono tanti. Non credo basterà una trasmissione per definire il concetto di poliamore e di capire veramente se sia una scusa oggigiorno o sia una realtà, come diceva appunto il post promozionale della puntata di stasera, ma proveremo in un qualche modo a dare una definizione e a definire un perimetro all'interno del quale esiste questo poliamore. Allora, se noi prendiamo la definizione di Wikipedia, dice che è la pratica o il desiderio di una persona di avere più relazioni intime contemporaneamente nel pieno consenso di tutti i partner coinvolti. La parola consenso fa parte di questo mondo. Questa è la prima grande differenza con altri sistemi relazionali, nel senso che il poliamore per essere tale ha bisogno che sia consensuale e che sia chiarito nei confronti di tutti i partner coinvolti. Se no, parliamo di altro. Possiamo parlare di single che frequentano tante persone, lo dicono come non lo dicono, oppure possiamo parlare, nel peggiore dei casi, di tradimento. La parola poliamore, da dove deriva? Interessante, perché poli viene dal greco e significa molti, e invece amore viene dal latino. E anche questa mescolanza, diciamo, tra una parola greca e latina, in un qualche modo ricorda un'integrazione. Non so chi l'abbia inventata, ma è sicuramente una genialata. Ora, che cos'è il poliamore e che cosa non è? Perché a volte si confonde con la poligamia o con altre forme relazionali. A volte le persone ti dicono, ma è quella roba dove c'è un uomo con più donne. No, quella si chiama poliginia. Iniziamo a usare i termini corretti. Quindi quel sistema relazionale diffuso anche non più così tanto nei paesi arabi si chiama poliginia, quindi un uomo con più donne, anche tra i mormoni era così. Mentre il contrario esiste e si chiama poliandria, quindi una donna che ha relazioni con più uomini e quegli uomini hanno relazioni solo con quella donna. Esiste, sì, sulle rive del lago Lugu in Cina, credo si pronunci così, da una miriade di tempo, adesso non ricordo, ma credo 2000 anni, esiste una comunità di 70.000 persone basata sulla poliandria e sul matriarcato, quindi le donne, soprattutto quelle più anziane, hanno i poteri all'interno della comunità, decisionali e così via. Quindi iniziamo a fare qualche differenza tra poliandria, una donna e più uomini, poliginia, un uomo e più donne, poligamia, più donne e più uomini, e poliamore. Il poliamore è una forma un pochino più liquida, per citare Bauman, il sociologo che ha parlato di questa liquidità nella società odierna, potremmo definirlo così, ma al suo interno ci sono svariate forme appunto di poliamore. Esiste il poliamore egualitario, dove tutti i nostri partner hanno la stessa importanza. Esiste quello gerarchico, dove magari c'è una persona più importante. Ce ne sono una ventina, se non erro. Approfitto, apro una parentesi, per chi volesse intervenire, esperto dell'argomento, avesse qualche curiosità, su Telegram, digitando radiogramma trattino interventi, può interagire con la trasmissione, proporre dei temi, esperienze e così via. Quindi se ritenete utile, e per me lo sarebbe tantissimo, di interagire, fatelo tranquillamente. Ringrazio, do i primi saluti a Simo, a Flip, a Silvia, a Danny Boy Gasato, e chi ci sta seguendo si può fare vivo, così lo saluterò in diretta. Chiusa la parentesi, continuiamo all'interno della definizione di questo mondo. Dovete sapere che è una cosa abbastanza moderna, nel senso, le radici sono antiche, esistono da sempre svariate forme relazionali, sono più di 500 le forme relazionali nell'essere umano. Dovete sapere che solo il 20% include la monogamia. Quindi in realtà nel mondo ci sono molte più forme relazionali non monogame. E questo già dovrebbe farci pensare. Se poi abbiniamo questo ad un altro concetto che ha a che vedere con la natura, diventa tutto ancora più interessante. Perché? Perché spesso ci si sente dire la monogamia è naturale. Si vede che queste persone non hanno studiato così approfonditamente, perché in realtà, se vogliamo parlare di natura e della nostra specie, noi facciamo parte dei mammiferi, dovete sapere che su 5.500 mammiferi al mondo solo l'8% è monogamo, e si sta scoprendo negli ultimi anni che la monogamia dipende dalle risorse. Mi spiego. Pensate all'essere umano. Circa 4-5 mila anni fa, andando indietro, quindi c'era del nomadismo, si spostavano, diciamo che la civiltà nasce più o meno in Mesopotamia, e lì diciamo che l'uomo trova l'Eden, le risorse, e si ferma. E cosa succede? Nasce in qualche modo la proprietà privata, quindi per difendere diciamo il proprio spazio la donna inizia a stare a casa a accudire i figli e l'uomo inizia ad andare a caccia, inizia a procurarsi il cibo, e quindi in un qualche modo si creano le condizioni favorevoli per la monogamia. È un qualcosa che succede anche con le marmotte. Dovete sapere che la marmotta si pensava fosse monogama in tutto il mondo, fin quando non si è scoperto che era monogama a seconda della scarsità o meno di risorse. Quindi legate, quindi la monogamia è un sistema relazionale legato alle condizioni. Se trasportate sull'essere umano, possiamo dire socio-economiche, comunque parliamo di risorse. E man mano che si va avanti si sta scoprendo che sono sempre meno quei mammiferi che sono monogami in qualsiasi condizione ambientale, in qualsiasi situazione. E questo già ci dovrebbe fare riflettere. Ora, quando parliamo di definizione del poliamore, io spero che nessuno di noi si aspetti di avere la pappa pronta. La cosa bella nell'esplorare questo mondo è che in realtà è tutto quasi da definire, è come entrare nella giungla col macete, non ci sono strade prestabilite. Sfido chiunque di voi a capire come si intraprenda una strada che ha a che vedere col poliamore, oppure con l'abbandono del possesso e della gelosia, anche se scopriremo poi durante la trasmissione che è praticamente impossibile eliminare del tutto il possesso e la gelosia, ma ci si può lavorare, e lavorandoci si può scoprire un mondo fantastico, perché ha a che vedere con la crescita personale. Questa trasmissione si basa su questo, sulla formazione, la psicologia e la crescita personale. Beh, dovete sapere che il poliamore può essere interpretato in tanti modi. Uno di questi è passare attraverso un percorso interiore, perché prima o poi ti dovrai interfacciare con la gelosia, sarai messo in difficoltà, e lì inizia il bello. Nel senso che la cosa interessante, secondo me, di questo viaggio non è ritrovarsi ad avere più relazioni, ma è proprio il percorso che fai per arrivare a quello, che è la parte più difficile, più complicata, forse più tenebrosa, è appunto entrare col macete nella giungla, ma quella giungla è il nostro inconscio, sono quei dogmi culturali, quelle sovrastrutture che noi ci portiamo dietro dalla nostra cultura, appunto perché la monogamia non è naturale per l'essere umano. Qualcuno mi potrebbe dire, sì, però a me viene questo naturale, chiaro, chiaro, come ci vengono naturali altre cose che però hanno a che vedere con la nostra cultura, perché se noi fossimo nati sulle rive del lago Lugu, con una madre e più padri, cosa sarebbe normale per noi? Provate a fare uno sforzo di empatia e uscire da quella vocina interiore che ti dice no, è giusta la monogamia, il resto è sbagliato, cos'è questa roba? Proviamo a vederla da un punto di vista diverso. Se fossimo nati con, ad esempio, più padri e più madri, come guarderemmo noi la monogamia? Magari con occhi straniti diremmo, ma che bisogno c'è di esclusività, di chiudersi all'interno di un nucleo così magari piccolo, dove le persone non si possono aiutare, dove magari c'è meno confronto? Capite che la percezione appunto cambia a seconda di come guardi la stessa cosa. E prima di proseguire anche con l'approfondimento all'interno del discorso poliamore e capire anche se qualcuno lo faccia per moda o meno, perché questo è un altro argomento che è venuto fuori questa settimana, vi introduco un brano mio che è uscito l'anno scorso, che si chiama Maria Grazia, che parla appunto di questo. E al di là del piacere personale, spero che possa lasciarvi qualcosa di profondo, qualcosa di più. E sappiate che ci sono anche tanti aforismi e tante battute interessanti su questo mondo, ve ne citerò qualcuna. Ad esempio Woody Allen ha detto che a lui piace il sesso di gruppo perché se uno vuole, dorme. Ricky Rossi, Maria Grazia.
E non è facile restare qui con te, anche se cerco come perdermi con lei. Non ha più un senso nascondersi con me. Vorrei una notte come questa qui, vorrei, vorrei. Ti vorrei sempre qui con me, con lei. È come dentro un film con me, con lei. E non è facile restare qui con lei, con te, anche se cerco come perdermi tra lei e te. Non ha più senso nascondersi con lei, con me. Ti vorrei sempre qui. Dal cielo, perché oggi noi ci siamo persi, persi davvero, come tre angeli sul suolo terreno. Oggi noi ci siamo persi, persi davvero, come tre angeli caduti dal cielo, perché oggi noi ci siamo persi, persi davvero, persi, persi davvero.
Bentornati, bentornati, questo era Ricky Rossini, appunto, con Maria Grazia. Bentornati in questa puntata delle Porte della Percezione, stiamo parlando di poliamore. Cercheremo di farlo nella maniera più neutrale possibile. Vedete, spesso si incontrano poliamoristi, lasciatemeli chiamare così, perché anche qua c'è una disputa mia col mondo del poliamore, perché faccio fatica, ora vi dico una cosa divertente, faccio fatica a chiamarlo, a chiamare poliamorosi e poliamoroso i coloro che praticano il poliamore, anche perché vengo dall'Emilia e moroso è fidanzato, quindi mi fa tutto un po' strano, insomma. Quindi lasciatemeli chiamare poliamoristi, anche perché non ha un'indicazione di genere, no? Il maschio è poliamorista e la donna è poliamorista, quindi credo che sia attinente al concetto. Comunque, parlando con poliamoristi della prima ora, diciamo che a volte si sente un rinnegare, un rifiuto nei confronti della monogamia pazzesco. Ah, il poliamore, ho capito, la monogamia è sbagliata. L'abbiamo vissuta tutti quella fase all'inizio, la fase del rifiuto. Un po' come quando stai con una persona, a un certo punto è la persona più bella della tua vita, la ami, eccetera, eccetera, ti fa un torto, ti ci lasci e la prima cosa che dici è era una stronza, era un coglione, pezzo di merda, stardi... Ma come? Ma prima, poco prima, una settimana prima era e oggi è così? No, perché noi abbiamo bisogno a volte di rifiutare per lasciare andare le cose, no? Quindi c'è una fase iniziale in cui viene condannata la monogamia, soprattutto tra i poliamoristi nuovi, diciamo. E questa cosa secondo me non aiuta né il mondo del poliamore né a migliorare la monogamia, perché parliamoci chiaro, qua non c'è né meglio né peggio, c'è solo un qualcosa di diverso. Vorrei sottolineare questo aspetto perché ci sono coppie monogame che grazie alla loro relazione riescono a fare delle belle cose anche per gli altri, mettiamola così, essere utili su questa terra, a dedicarsi agli altri, eccetera. Ci sono invece persone che abusano del poliamore e lo utilizzano in maniera, diciamo, improduttiva, usando un eufemismo, se non dannosa per gli altri, quindi fa tanto sempre la persona che si vive questo. Certo è che per chi ha vissuto sempre solo situazioni di monogamia, di relazioni classiche, può essere utile un percorso interiore, soprattutto se quella persona soffre all'interno della monogamia, magari non riesce a gestire la gelosia, gli capita di punzecchiare, far sentire in colpa l'altro, qualsiasi altra cosa, può essere utile un percorso nel poliamore, perché il poliamore sicuramente ti mette davanti delle difficoltà. Ma ho conosciuto anche poche persone, ma le ho conosciute, dove personalmente mi sono sentito di consigliare di vivere una relazione classica, perché magari avevano bisogno di prendersi delle responsabilità e usavano il poliamore per non prendersele. Quindi dipende. Se incontrerete in giro persone che proclamano il poliamore come l'unica via, eccetera, sappiate che c'è qualcosa che secondo me non va, o perlomeno non hanno vissuto abbastanza esperienze. Un po' come poi quando ti lasci, dicevamo, rifiuti l'altra persona, poi passano magari degli anni e ridimensioni il tutto e dici vabbè, io magari ero un po' stupido, lei lì ha sbagliato, lei o lui eccetera, però alla fine dei conti non era così male, no? E inizia a ridimensionare tutto col tempo. È quello che è capitato anche a me in questi 10 anni di percorso. E questa è la prima cosa di cui volevo parlarvi. La seconda cosa è il discorso della moda. Perché, insomma, capita anche questo, no? Che persone utilizzino il poliamore come l'ennesima moda un po' radical chic, l'ennesima scusa, ecco, in questo caso, appunto, per attirare l'attenzione, per non prendersi delle responsabilità, per superare magari un lascito andato male. Capita anche questo, anzi, capita spesso. Io ho incontrato anche persone che sono poliamoriste solo tra un fidanzamento e l'altro. Pensate un po' com'è comoda la vita così: tu ti fidanzi, poi ti lasci, diventi poliamorista, poi ti rifidanzi, poi ti lasci poliamorista e così via in eterno. E neanche questo possiamo dire che sia utile al mondo del poliamore. Diciamo che è un percorso lungo. Lungo e, a mio modo di vedere, ha a che vedere con la crescita personale. Leggevo appunto in chat adesso su Radiogramma trattino interventi su Telegram che una persona, e la ringrazio, ha citato la gelosia. Cioè, come si fa a lavorare sulla gelosia? Beh, esistono tanti modi, tanti, e vi assicuro che di tutti gli argomenti della crescita personale che ho affrontato nella mia vita, affrontare la gelosia è la cosa più difficile in assoluto. Quello che mi ha fatto strano nei percorsi di formazione, e qua lo dico anche con un pochino, una leggera provocazione, è che tutti questi grandi formatori scesi dal cielo per illuminarci la via, in realtà, avendo io fatto per fortuna nella mia vita tanti percorsi, sia nella New Age, quindi tutte le discipline olistiche, il respiro circolare, i seminari sulla riflessologia plantare, la bioenergetica, sia nella next stage, quindi la comunicazione, la motivazione, la leadership, o ce ne fosse stato uno che avesse parlato di gelosia. Mi sembra un po' troppo comodo affrontare la crescita personale così. Almeno quello che mi hanno insegnato nella vita è: parti dalla cosa più difficile. E quindi sicuramente il discorso della gelosia lo riaffronteremo anche dopo questo brano scoperto da poco, che si chiama Poligami, appunto, di un certo Masego, con questa base Future Base che sicuramente un pochino fa volare. Poligami, Masego, Le porte della percezione.
Polygamy.
A dream team.
Hands in, everybody.
One, two,
three.
No, baby, wait. Let me explain.
Let me explain myself.
I'm sure we can make this thing work.
Try to get the gold. I'm told one woman is the only way. Wait, try to take one, mess it up. I'm too young, turned up. Too much temptation for me. What if I think about it in a different light? We could build it on trust, build a life.
Bentornati sulle porte della percezione. Questa era Masego. Volevo salutare Roberto, un sacco di bagini e abbraggini, grazie per essere qui. Volevo ringraziare la Simo e tutto il Buridda per lo spazio che mettete a disposizione per questo pazzo che parla di queste cose strane. Grazie veramente, sono orgoglioso di poter parlare di questi argomenti in una radio pirata, una radio libera. Ricordiamo che siamo sia online su radiogramma.buridda.org, ma siamo anche in AM su Genova, penso zona Val Bisagno 1359, ci potete ascoltare anche dalla radio, come negli anni 70, guarda caso gli anni 70 che tornano e ritornano. Tra un po' lancerò un brano meraviglioso dei Jefferson Airplane che si chiama Triad. Quello che hanno vissuto negli anni 70, quello che hanno visto in anticipo, un piccolo spaccato di futuro tra il 68 e il 72 che è stato clamorosamente illuminante. Bene, torniamo a parlare di crescita personale, ok? Parlavamo di gelosia e di possesso. Allora, come si fa a affrontare la gelosia? Esistono svariati modi. Vi posso parlare della mia esperienza personale. La prima cosa che mi viene da dire è esorcizzarla. Dovete sapere che una delle prime relazioni poli che ho avuto nella mia vita, in una delle prime relazioni poli passavo il tempo a chiedere a questa partner di provocarmi e di raccontarmi nei dettagli tutto quello che mi potesse infastidire, magari di esperienze con altri partner. Come prendere le cose di petto? Vi assicuro che non è facile, ma è credo la cosa più veloce per poter affrontare questo genere di argomenti. Un po' come quando devi lavorare sulla paura del giudizio. Qual è la strada più veloce se non fare una figura di merda dietro l'altra? E in qualche modo abituarsi, esorcizzarsi da soli e abituarsi a non sentire più il giudizio, in primis di noi stessi, perché come abbiamo visto nella puntata degli specchi, appunto, è con noi stessi che dobbiamo lavorare, no? Spesso e volentieri le persone hanno paura del tradimento perché il loro cervello prende in considerazione la possibilità di tradire. Se non conosci un qualcosa, non ti può dar fastidio un atteggiamento altrui. Ti dà fastidio perché la riconosci. Quindi capita spesso che le persone che hanno più paura del tradimento sono quelle più propense a tradire, ad esempio. E quindi esorcizzarla, auto mettersi in difficoltà. Poi esistono tanti altri modi per lavorare sulla gelosia e sul possesso e per non cadere all'interno di queste dinamiche, tipo quando conosci una persona cercare in tutti i modi di evitare la compulsività, tipo rispondere immediatamente a un messaggio oppure aspettare la risposta, quindi appoggiarsi emotivamente alla risposta di quella persona. È un lavoro di autonomia e di indipendenza emotiva. Mi rendo conto che non sia facile e ve lo dico io per primo, che avendo fatto tanti anni di crescita personale mi sono ritrovato a affrontare la cosa più difficile in assoluto per me. Sviluppare la leadership, ad esempio, è difficile, ma lavorare sulla gelosia lo è di più. Ecco perché il poliamore, diciamo, è aperto a tutti. Ma a mio modo di vedere non è da tutti, perché un conto è lavorarci oggi nel 2021, magari a 20 anni, 25, che hai la fortuna di avere già qualche input dall'esterno, soprattutto se si va in Andalusia o nel nord Europa, chi frequenta questi posti o chi c'è stato sa benissimo che parlare di questi argomenti è molto più facile. In Italia con la Chiesa in casa non è facile perché noi leghiamo alla Chiesa anche la famiglia mononucleare, la monogamia, la gelosia, il possesso. Quindi insomma, questa è una nazione da questo punto di vista molto tosta. Però in un qualche modo la gelosia e il possesso vanno condannati. Io sento ancora persone dire che un po' di gelosia va bene. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? A tutti i livelli va condannata, perché è la gelosia e il possesso che poi, se amplificati, se ci si appoggia emotivamente e si prende per buono, allora potrebbe sfociare in una violenza, magari prima psicologica e poi lungo andare anche fisica. Vi do dei dati, perché mi piace andare a leggere un po' di dati in giro per l'Europa. In Spagna, in Andalusia appunto, ci sono i cartelli stradali, no violenza macista, vi faccio un esempio. Sapete negli ultimi 10 anni quanti casi di femminicidio hanno avuto? 1000. In Italia, che non ci sono i cartelli per strada, abbiamo avuto 3000 casi di femminicidio negli ultimi 10 anni. Sono collegate al poliamore queste cose? Non direttamente, ma sicuramente sono collegate al possesso e alla gelosia. Quindi iniziare a condannarle a tutti i livelli, come a condannare il tradimento. Non è possibile ancora sentire persone che tra di loro si gasano: ah, io sono andato con quella, come se fosse normale. Non è normale, quello è il culto dell'omissione, del non dire, del nascondere. Ma è possibile che nel 2021 non si riesca ancora a fare un passo nella direzione della trasparenza? Quindi mi auguro che almeno dopo questa piccola trasmissione, almeno questi piccoli riferimenti, questi piccoli punti fermi li possiamo mettere in atto. Allora, la monogamia non è naturale. La gelosia e il possesso forse non si possono eliminare totalmente, ma sicuramente ci si può lavorare, come nel 1969 ci avevano lavorato i Jefferson Airplane con Triad alle porte della percezione. Thank you.
want to know how it will be. Me and him, or you and me. You both stand there, your long hair flowing, eyes alive, your mind still growing, saying to me, what can we do now that we both love you? Really see, why can't we go on as three? You are afraid, embarrassed too. No one has ever said such a thing to you. Your mother's ghost stands at your shoulder, face like ice, a little bit colder, saying to you, you cannot do that, it breaks all the rules you learned in school. Don't really see, why can't we go on as three? We love each other, it's plain to see. There's just one answer that comes to me. Sister lovers, water brothers, and in time maybe others. So you see, what we can do is to try something new. If you're crazy too, don't really see, why can't we go on as three?
Bentornati, bentornati sulle porte della percezione, sono le 19:40 minuti primi. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno supportato e sopportato il sottoscritto. Grazie per l'interazione, ho visto che è stato un argomento già nel pre-radio, è stato un argomento condiviso. E mi rendo conto che attira l'attenzione perché ci riguarda e sta arrivando sempre di più. Prima vi ho detto che a mio modo di vedere non è né meglio né peggio della monogamia. Posso anche dirvi con totale onestà che se ci sarà una vera rivoluzione su questa terra sarà interiore. E siamo andati avantissimo col progresso tecnologico, abbiamo fatto mille battaglie come esseri umani all'esterno contro altri esseri umani, a volte purtroppo, a volte per fortuna se si parla di classi sociali. Quello che secondo me non si è ancora fatto è un vero e proprio salto di paradigma a livello collettivo interiore. Siamo un po' gli stessi del Medioevo come sensazioni, emozioni, pensieri relativi appunto alle relazioni. Questo è il mio modo di vedere questo mondo. Ovviamente non è la verità, però mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, visto e considerato anche che la psicologia è una cosa piuttosto moderna, è l'ultima scienza, una delle ultime scienze inventate, no? Fine 1800, pensate alla matematica che ha millenni. Quindi il lavoro interiore, secondo me, l'essere umano prima o poi passerà da quello, e lì ci sta qualcosa di magico, dove tu hai la possibilità di scegliere se essere monogamo o meno, con la totale libertà, senza essere discriminato. Perché vi assicuro che i poliamoristi fanno molta, molta fatica a parlare di questi argomenti. Ecco perché c'è anche un po' di emozione stasera in radio nel parlare di tutto questo. Volevo dare un saluto anche a Ilaria, un sacco di bacini, un sacco di abbraccini anche a te. Grazie per essere qui presente. Siamo negli ultimi minuti delle porte della percezione, come ogni venerdì dalle 19 alle 20, parliamo di crescita personale, di viaggi interiori, abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di costellazioni familiari, abbiamo parlato appunto di famiglia, di amicizia, e oggi parliamo di questo magico mondo, se così vogliamo chiamarlo, anche un po' tenebroso per qualcuno, che è appunto quello delle relazioni multiple e consensuali. Bene, arrivati alla fine, vi posso dire in cosa vedo una differenza rispetto alla monogamia nel tempo, dopo 10 anni. La mia esperienza personale è stata questa, che 10 anni fa io mai mi sarei sognato di riuscire a portare avanti una relazione aperta. Venivo da 5 anni di convivenza, per me la verità, la realtà era quella. Poi, quando mi sono lasciato, è successo qualcosa di magico dentro di me. È che non riuscivo a darmi colpe, e non riuscivo a darne neanche a lei. Veramente non sapevo, dopo 5 anni meravigliosi di convivenza in 2 città diverse, è stata un'avventura, ognuno con i propri difetti, ma è stata veramente emozionante, cosa sia successo. E questa cosa è stata rivelatrice, è stata una domanda, c'è stata una domanda che mi ha aperto un mondo. Cioè, e se non fossi io sbagliato? E se non fosse lei sbagliata? Ma nel nostro caso fosse sbagliato il sistema? E da lì è partito tutto questo viaggio che ancora oggi vivo. E vi dicevo all'inizio, la relazione aperta era un'utopia, un po' come la musica che abbiamo messo all'inizio, che si chiamava appunto Utopia. Poi, una volta che ho vissuto la prima, la seconda, la terza, la quarta, vi posso dire che sono riuscito a vivermi in maniera normale, anche se poi cos'è normale, in maniera fluida, i rapporti aperti. Però fondamentalmente non è quello che ho voluto, perché non era quello che volevo, perché nei rapporti aperti tu non riesci a costruire qualcosa. Io ho sempre voluto costruire qualcosa nel tempo. Ecco che per me, e questa è la mia opinione, il poliamore adesso, che ha a che vedere tanto con le relazioni aperte, un giorno invece avrà a che vedere con la poligamia e con lo scegliere di creare una famiglia, diciamo, alternativa, dove ci si prende delle responsabilità, dove l'unica differenza è che magari invece di essere in 2 si è in 4, in 5, in 6, in 8, ma con gli stessi principi, la stessa voglia di costruire un qualcosa della famiglia tradizionale, perché credo che in quello sì che ci sia qualcosa di naturale, no? Nella voglia di mettere al mondo una propria parte di sé. Ecco che ad oggi vi posso dire che, ad esempio, a me le relazioni aperte non mi bastano più. Mi piacciono, ma non mi bastano. Non sento ancora quella completezza che ho sentito, ad esempio, in alcuni momenti nella monogamia, dove magari, essendoci una strada tracciata, era più facile pensare di mettere su famiglia, prendi casa, il lavoro, tutti i genitori sono dalla tua, il mondo ti supporta, ovviamente anche delle leggi a tuo favore. Il poliamore è una giungla ancora, no? Non c'è ancora qualcosa di definito. Ma se all'inizio si sta vivendo come, diciamo, per lo più come relazione aperta, ecco, secondo me questo sarà un passaggio, e nel prossimo decennio in realtà il poliamore avrà a che vedere con delle scelte responsabili a lungo termine. Quale differenza c'è con la monogamia? Beh, vi posso dire che sempre a mio modo di vedere la monogamia ha dei picchi di estasi assoluta. Quando tu sei in connessione con una persona, sia dal punto di vista intimo sia intellettuale, raggiungi degli apici incredibili dove non esiste più lo spazio e il tempo. Io penso che veramente le emozioni che si vivono nella monogamia siano le più belle in assoluto, però essendo così belle sono anche pericolose, appunto, no? Perché tu inizi a dare per scontato l'altro, inizi a pretendere, sei felice per l'altra persona solo se quella persona, se la sua felicità passa anche da te, perché se è felice per con qualcun altro poi diventa un problema grosso. Però l'estasi c'è. È che all'estasi poi, come un pendolo, si contrappongono delle emozioni particolarmente violente e oscure. Il poliamore, sempre nella mia esperienza e nel mio modo di vedere, è come se fosse un'onda un pochino più placida. Cioè, è vero che hai meno apici, meno estasi forse. Poi non ho mai provato la poligamia, quindi la scelta, come vi dicevo, di una scelta a lungo termine, una famiglia, diciamo, allargata. E posso dirvi che finora è stato tutto un pochino più docile, sia negli apici ma anche nei down. Quindi grazie al poliamore, quando ti lasciti sono molto dolci, almeno quello che ho vissuto io. Sì, ci può essere un po' di scazzo, concedetemi la parola, però sicuramente non arrivi a volere il fallimento dell'altra persona, come è capitato a volte quando ti lasci con qualcuno, no? Quella persona, vabbè, non dico altro, lo sappiamo benissimo quali siano i pensieri quando ti lasci. Quindi la differenza sta un pochino qua. E come si fa a affrontare? Appunto, secondo me, il primo passo è affrontare la compulsività. Bisogna iniziare a respirare, iniziare a empatizzare con l'altro, iniziare a mettersi in discussione e a fare questo lavoro di astrazione anche da se stessi, dalle proprie emozioni. Magari aspettiamo il messaggio di qualcuno perché inconsciamente quel messaggio ci risollevi l'autostima. No, devo avere il coraggio di distrarmi, di non aspettare. Vedete che quando non ci aspettiamo nulla le cose arrivano. È che quando te l'aspetti che ti arrivano solo dei grandi pugni in faccia dall'universo. Quindi per me il percorso nel poliamore è un percorso di crescita personale. Ecco perché spingo tanto su quello, perché per qualcuno è veramente utile mettere in discussione la propria gelosia, il possesso sugli altri. Noi non siamo proprietari di nessuno e nessuno è proprietario nostro. È vero che la nostra libertà finisce quando inizia quella altrui. Quindi esiste uno spazio per ognuno di noi dove si può essere se stessi. L'importante è, ci vorrà un po' di tempo, che a livello culturale questo non venga più condannato, ma ci sia un'apertura da parte di tutti quanti nei confronti di questo nuovo percorso di crescita personale. Mettiamola così. Bene, siamo arrivati alla fine, vi volevo leggere qualche citazione, qualche aforisma carino, anche per alleggerire un po' l'argomento, perché ci sono delle frasi anche di personaggi famosi molto interessanti. Prima abbiamo citato Woody Allen, no? Amo il sesso di gruppo perché se uno vuole dorme. Guardate che dentro questa frase c'è una libertà, un consenso, è una genialità, a mio modo di vedere, assoluta. È una bellissima metafora di quella che è la libertà all'interno del poliamore. Oscar Wilde diceva che la bigamia, avere una moglie di troppo, la monogamia anche. Secondo me non è necessario inasprire le pene per la bigamia. Un bigamo ha due suocere, come punizione mi pare che basti. Sir Winston Churchill. Il principale vantaggio della poligamia è che in caso di divorzio gli alimenti vanno suddivisi fra tutti i mariti. Groucho Marx. Ogni giorno milioni di persone soffrono per la monogamia, non c'è cura conosciuta. Da Sex and the City. Io credo nelle famiglie grandi, ogni donna dovrebbe avere almeno tre mariti. Zaza Gabor. La bigamia è quando si hanno due donne, la monotonia è quando se ne ha una sola. Cattivissima questa. Mentre Marco Zabala scrive, si credeva bigamo, no? Era sposato con una moglie bipolare. Il poligamo è un condannato a molte. Sono pazzaio Twitter, credo che sia un account Twitter. Il poligamo è un altruista incompreso. Roberto Gervaso. La citazione che abbiamo messo anche nel post, nella promo della puntata, è: si può essere innamorati di diverse persone per volta e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna, il cuore ha più stanze di un bordello. Vi rendete conto della follia della poligamia? 3 mogli, 3 suocere e 3 divorzi. 140 caratteracci. Twitter. Dicesi monogamia, la capacità di essere infedele alla stessa persona per tutta la vita. Millor Fernandez. Da dove ci viene questa strana ossessione di ingegnarci ogni costo per essere felici con una sola persona? Su 558 tipi di società umane, solo il 24% è monogamo. La maggior parte delle specie animali è poligamo. Interessante. Sentite Adam Phillips. Oh, c'è un libricino che ho di là che parla appunto di monogamia. Quasi nessuno sarebbe andato a cacciarsi nella monogamia se non se ne fosse parlato tanto. A proposito, consiglio un testo che mi ha aperto letteralmente un mondo. Non so se sia stato buono o no, perché vedete, ci sono momenti come quando mi lasciai dopo 5 anni di convivenza. Ci sono momenti in cui sei molto sensibile. Quel momento era uno di questi, dove i libri hanno un potere straordinario, quello di condizionarti la vita, e quello che leggi in quel momento entra, viene scalfito nell'inconscio e vi assicuro che produce un effetto a lungo termine. Sliding Doors, Match Point, il film di Woody Allen, produce un effetto, Butterfly Effect, quindi a lungo termine potrebbe segnare un cammino diverso. Ecco, io non so se ho fatto bene, forse dovevo leggere un libro di cucina e sarei diventato Masterchef. Invece lessi questo libro di un'antropologa e di uno psicologo, se non erro, che si chiama Il mito della monogamia. Ed è un libro difficile da trovare, è un libro di etologia, no, è un'etologa e un antropologo, quindi un libro di etologia comparata, il comportamento animale, parte dai virus e batteri e poi arriva all'essere umano e parla appunto di monogamia e di società. Non è facilissimo da leggere, è più un libro di studio, ma ve lo consiglio vivamente perché può spalancarvi delle nuove porte della percezione. Da parte mia sono molto contento di essere arrivato in fondo a questa trasmissione, anche con un po' di emozione, non ve lo nego. Vi mando un sacco di bacini e di abbraccini. Io sono disponibile per affrontare ancora questo argomento, perché appunto credo che una puntata non basti, ma sono anche contento di essermi aperto e di avervi raccontato qualcosa di mio, perché non è facile poterne parlare liberamente. A volte senti degli occhi pregiudicanti su di te quando parli di certe dinamiche. Qua è più facile, quindi un grazie di cuore alla Buridda per lo spazio, a Radiogramma. Volevo ricordarvi di restare collegati con noi. Dopo di noi alle 8:30 ci sarà Cime di Funk, un'altra trasmissione dove io sono co-conduttore. Parliamo di musica, parliamo di funk. Ci sono trasmissioni bellissime sulla montagna, sulla cucina, sulle favole. Siamo una radio libera, una radio pirata, quindi supportateci, perché sicuramente troverete cose che nelle radio mainstream è difficile veramente trovare. Forse con qualche piccola sbavatura, qualche piccolo errorino, ma fa parte della genuinità di questa radio. Ci sentiamo molto hippie, come le radio libere degli anni 70, come ci sentiamo molto hippie stasera, parlando di poliamore e immaginandoci sull'isola di Wight nel 1969, tutti nudi, tutti insieme. Da parte mia è tutto, un saluto da Ricky Rossini, chiudiamo con un sacco di bacini e abbraccini e un pezzo di Hozier, Someone New. Se vorrete, ci vedremo venerdì prossimo. Ciao. Thank you.
take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. Just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction, to somehow escape the burning weight, the art. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love. How pure, how sweet the love, Aretha, that you would pray for him. 'Cause God knows I've fallen just a little or a little bit.